Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Buongiorno, buongiorno chef, come stai? Oggi parliamo di cavolfiore,
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Pier, io sto bene, grazie a Dio. E cavolfiore credo sia un buon ingrediente per passare i nostri giorni in lockdown, chiusi in casa, visto che siamo zona rossa.
Esatto. In lockdown, 349-239-0191 è il numero dei nostri SOS Oldani e noi diamo subito il benvenuto, ci sono le tue ricette, ci sono tante sorprese, tantissimi ospiti strettamente legati al gusto, ma io partirei con un amico, e un grande scienziato, uno psichiatra, un sociologo, un educatore, un saggista, un opinionista, e veramente potrei andare avanti ad libitum, che è Paolo Crepè, che ringrazio anche perché...
Una buona forchetta,
devo dire che qualche volta abbiamo avuto anche scorribande insieme. Tu hai pubblicato questo Vulnerabili, cosa abbiamo imparato dal virus e quale futuro ci attende. Ti posso chiedere di declinarlo subito dalla parte che ci interessa di più, cioè il cibo come conforto. Abbiamo imparato, alcuni hanno imparato a cucinare, soprattutto nel primo lockdown dentro casa.
Sì, poi abbiamo mangiato e bevuto troppo durante l'estate e adesso ci troviamo a questa seconda ondata terribile. Io faccio un po' di umorismo per addolcire queste giornate che sono veramente terribili. Ma c'è un rapporto tra quello che è stato indotto in qualche modo dalla pandemia, parlo della didattica a distanza e del lavoro a distanza, che porterebbe anche ad una certa obesità.
Ecco, perché adesso affrontare questo tema? Prego, il tema è molto serio, stavo cercando anch'io di sgombrare.
No, nel senso che a forza questi ragazzini, mi immagino questi film di queste famiglie, questi ragazzini che stanno al computer mangeranno pane e cioccolata alle 10, a mezzogiorno, alle 3, perché poi finché si sta seduti il cibo è in qualche modo un antidepressivo. Perché sia a cucinare, ecco quello che dicevate voi, tanta gente che ha cominciato a scoprire come si fa a fare un risottino piuttosto che qualche altra cosa. E perché? Perché distrae, perché per cucinare ci vuole concentrazione.
Giusto.
Distrae. E poi perché molti, non ve lo devo dire a voi, al maestro, che molti degli ingredienti sono antidepressivi. Quindi ecco, le due cose combinate è chiaro che attirano.
Che tu parli nel libro, io l'ho letto, una parte che mi ha colpito molto è proprio questo: tu parli di una sorta di anemia sentimentale, no? Cioè di difficoltà punto di vista dei sentimenti, magari anche all'interno dello spazio domestico, che si è trasferita sul cibo. Cioè la mancanza degli affetti, o la mancanza degli abbracci, o la paura degli abbracci è diventata cibo, è diventato l'aumento del 20% del consumo alimentare?
Immagino di sì, non vorrei essere in quei nella pelle di quei fidanzati che magari stanno uno a Torino e l'altro a Napoli, che non si possono incontrare, quindi al di là del video, magari uno fa il video della matriciana, ma è l'unica cosa che rimane. Poi torneremo ad abbracciarci, questo è sicuro, però posso dire una cosa: il fatto che adesso, non, per carità, non voglio toccare problemi economici macro, però il fatto di tornare in maniera, come posso dire, sobria a organizzare una cena e non di punto in bianco andare, scusate, sono in un paese dove ogni tanto suonano le campane.
Ma meno male che ancora suonano.
Sì, no, lo so perché suonano le campane, non come il grande scrittore. Allora, ecco, tutto questo è interessante perché riporta ad una riedizione, perché tante volte la tavola da pranzo non serviva più per nessuno, come il divano. Io vengo da una famiglia matriarcale, da parte di mia madre, dove c'era una nonna che era campionessa mondiale della cucina, era una roba straordinaria perché con due cose faceva una cena meravigliosa.
Ma queste cose le stiamo riscoprendo, Paolo, adesso, perché alla fine, se non riescono a consegnarti la spesa, ti devi arrangiare un po' con quello che hai in casa. Ma certo, quella che io chiamo economia familiare, in questo momento si può applicare benissimo, perché uno, ti muovi e quindi fai cucina, impari, ti fai un po' di cultura. Due, pensi anche a quell'economia applicata alla famiglia, perché è quella che la nonna tua o la mia grande mamma mi ha insegnato per mantenere anche una famiglia.
Certo, che era la cucina dei resti.
Certo,
esatto.
La cucina dei resti. Certo. Se mi date 30 secondi, io tanti anni fa, forse lo conoscerete di nome, io conoscevo un grande droghiere di Modena che si chiama Giusti, si chiamava Giusti perché il vecchio non c'è più, e che è vicino all'Accademia, ma è famoso per l'aceto balsamico, altre cose, ovvio. Questo signore e la moglie, ad un certo punto, e io ero partecipe di Forchetta, mi disse: sai, abbiamo nel retrobottega abbiamo messo 4 tavoli, e mi invitò alla prima di questi 4, di questa osteriaccia proprio dietro la bottega, e mi fece le frittelle con il resto della pasta e fagioli di 3 giorni prima, presa col cucchiaio quando è dura,
mica male,
infarinata, fritta. Io sono svenuto.
Allora, è vero, questa cosa del recupero degli scarti o degli avanzi va fatta, però è sempre bene, io lo dico sia ai miei ragazzi in cucina che nel mio modo di cucinare, che la cosa migliore per nutrirsi e per non abbondare poi in peso, certo, tipo in questo momento, è quella di mangiare solo ed esclusivamente cose fresche.
Ma guardato per cui... volta quando parlava di abbondare nel peso, no certo, mangiare cose fresche, stagionalità e il recupero dei resti,
ma io dico che sono tutti tempi. E quello che mi piaceva è la creatività, certo, e anche l'idea della battaglia contro lo spreco che dobbiamo fare,
esatto,
è stato uno dei motivi per cui siamo messi male in questo mondo, no? C'è tanto spreco, c'è tanta plastica.
Senti Paolo, un'ultima cosa, sempre dal libro, sempre da Vulnerabili, che mi ha colpito molto, è questo concetto del Soul Asylum, c'era pure una band e un pezzo di una canzone degli Oasis, questo rifugio dell'anima, no? Che c'è stato durante il lockdown, questo rallentamento dei tempi, questa fuga dalla ipervelocità, questo è un elemento che in qualche modo ci dovremo portare indietro, anche se adesso chiaramente la gente è arrabbiata, la crisi economica e insomma le inquietudini, la speranza del vaccino ovviamente, insomma, però questo elemento di questo recupero del tempo, anche del tempo per cucinare, del tempo per aspettare che si faccia una torta, che monti un soufflé, questa...
Certo, ma questo è un tempo che io spero che la saggezza... I cambiamenti non sono mai per tutti, mettiamocelo a testa, perché non sono mai i cambiamenti, anche quelli epocali non li capiscono tutti, però c'è una quota a parte che non saprei quantificare, che dobbiamo a cui dobbiamo dare una mano, ecco quello che dici tu, che è il tempo perduto, perché non avevamo mai tempo da perdere.
Certo.
Invece perdere del tempo è una delizia assoluta. Sentite un ragù che va dalle 5 del mattino, è uno dei risvegli più sexy. L'erotismo della cucina.
Certo.
Perché se io mi ricordo questo bollore no, che io c'avevo una cameretta vicino alla cucina da bambino, sapevo che era domenica.
Certo. C'è una meravigliosa parola napoletana che racconta tutto questo. Ripartiremo da qui. Grazie al professor Crepé.
Grazie.
Fra poco andiamo sul cavolfiore, che è un po' meno sexy dal mio punto di vista, ma vabbè, insomma, questione di gusti. Fra poco.
Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes.
Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. El COVID-19 se extiende por todo el mundo.
The struggle against COVID is the single biggest crisis the world has faced in my lifetime.
We all agreed that we want to get the economy back on track by getting the virus under control.
Il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili? Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta. Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, molto interessante, devo dire, quello che ci ha detto il professor Crepè, eh? Vedi come poi si intreccia tutto, come il cibo è parte della vita, della psicologia delle persone, soprattutto
come ci
momenti,
può aiutare anche,
esatto, di particolare stress, come
movimento e nutrizione, per cui fantastico.
349-239-0191 per i vostri SS Oldani, ne parliamo fra poco. Io vorrei fare la prima ricetta, perché sto benedetto cavolfiore a qualcosa servirà, e quindi cavolfiore arrostito ed emulsione al bergamotto. Vai Oldani, facci sapere.
Allora, è molto semplice, anche qui utilizziamo una verdura di stagione, laviamo il cavolfiore, tagliamo a tranci di 2 cm più o meno, che naturalmente saranno irregolari, quei piccoli pezzi che si sfaldano si tengono da parte per poter comporre invece una salsa che andremo a fare dopo. Quindi prendiamo i nostri tranci di cavolfiore, una noce di burro in padella, ascolta bene, oggi usiamo un po' di burro, anche perché siamo nel momento in cui si può utilizzare, visto le temperature. Lo facciamo sfrigolare leggermente, lo facciamo nocciola, che ha anche un profumo di nocciola, aggiungiamo il nostro trancio di cavolfiore e lo facciamo colorare leggermente su tutti e due i lati e cuocere più o meno una decina di minuti, aggiungendo un goccio di vino dolce a questa cottura, quindi una cottura molto molto lenta. A parte, avremo preso i nostri ritagli del cavolfiore, li abbiamo cotti con un po' di acqua o brodo vegetale o uno o l'altra. Una volta cotti li frulliamo per ottenere una salsa, aggiungiamo la scorza del bergamotto, però la scorza del bergamotto deve essere grattugiata con quella grattugia molto fine, in maniera tale che si trancia la buccia quando entra e così facendo si esprimono ancora di più i profumi essenziali della buccia del bergamotto. Con un po' di olio extravergine di oliva, io come tu sai uso sempre il taggiasco, e un po' di aceto di lampone per dare quell'acidità corretta. Disponiamo a questo punto i tranci come se fossero tranci di una carne o di un pesce, quindi del nostro cavolfiore, nel mezzo del piatto, e aggiungiamo questa emulsione al bergamotto e delle, se volessimo, anche un tocco di mandorle tostate, quelle tagliate fine e tostate leggermente sotto la salamandra o nel forno.
Senti, ma che differenza c'è fra il cavolfiore e il cavolo broccolo verde di tipo romanesco, oltre al prezzo? Perché c'è quella differenza dei prezzi.
Vuoi dare il prezzo, Pier? Che se quest'anno diamo anche i prezzi dei
allora,
nostri prodotti.
Allora, il cavolfiore è 0,82 al chilo, giusto?
0,80, 82, quasi 90 anche, dipende dalle giornate.
Beh, insomma, c'è il cavolfiore.
Però questa settimana è questo che tu stai dicendo.
Diciamo che il cavolfiore che ce l'ha fatta può arrivare a 0,90, il cavolfiore un po' più pop è 0,82, mentre il broccolo è 0,65 0,70,
esatto, costa qualche centesimo in meno.
Perché?
E la differenza, perché il prezzo di mercato purtroppo non li faccio io, evidentemente per una quantità maggiore di presenza del prodotto sul mercato, però la differenza è uno è un cavolfiore, l'altro è un altro prodotto, dal colore all'intensità del profumo fanno parte di una stessa famiglia,
però
sono due cose
totalmente
diverse.
Adesso io metto in campo Francesca Romana Barberini, che oltre che essere una bravissima blogger, conduttrice, esperta di tanti temi enogastronomici.
E brava cuoca, direi.
Brava cuoca, grande amica. È anche un'appassionata, è vero, sei un ultra del broccolo romanesco. Tu, fra l'altro, vivi in un luogo a Roma Sud, fra città e campagna, dove hai anche la possibilità di coltivare, se non sbaglio.
Assolutamente sì, buongiorno a tutti, ciao.
Ciao Francesca.
Ciao. Ben trovato Chef Oldani. Allora sì, vivo in campagna, noi abbiamo nell'orto i broccoli romaneschi, del resto a Roma esiste il cavolfiore, ma la fa da padrona il broccolo romanesco,
certo.
Eh sì, devo dire è squisito, è croccante, la croccantezza, e va lasciato croccante, è vero, mi confermi Chef Oldani?
Assolutamente, sì, possibilmente.
Pochi minuti, assolutamente, e qui a Roma la ricetta tipica, classica, è la la minestra, broccoli e argilla, però a me mi piacciono un sacco le mezze maniche col broccolo ripassato in padella con un'acciughina. Mica male, no?
Non
e un po' di pecorino.
Ultime tue ricette che stai proponendo, un'idea tua nuova, cosa sarà adesso per il prossimo dicembre, diciamo?
Ma sempre ispirato al broccolo?
Broccolo, no, poi qualsiasi cosa. Tu sei brava dalla pasticceria agli antipasti o viceversa, sei brava, per cui...
Non esageriamo, allora, sicuramente io cucino di stagione, per fortuna ho due figli che mangiano tutto, soprattutto le verdure, quindi noi andiamo sempre di stagione, avendoci l'orto poi possiamo anche ispirarci a quello che troviamo. Allora, broccolo sicuramente uno sformatino, è un modo anche intelligente per far mangiare le verdure invece ai bambini che non
certo,
le mangiano,
non le amano,
cioè, trasformarle in creme, trasformarle in... formati, non ti dico il soufflé perché poi il soufflé mi viene l'ansia, però sformato sì. E poi c'è un altro ingrediente che amo moltissimo e sono le uova, posso dirvi? E anche lì abbiamo il pollaio, l'uovo fresco arriva sempre tutte le mattine.
Senti, ma quella minestra con l'arzilla, questo è un momento che abbiamo bisogno di volerci bene, no? Di amare le nostre tradizioni. Poi io sono ancora in lutto per Gigi Proietti, come tantissimi romani.
Sì,
l'accostamento, insomma, è proprio a quella romanità un po' perduta, ma che rimane poi nel tessuto culturale profondo, psicologico della città. Che cos'è questa minestra? Diciamolo pure ai milanesi che cos'è quella minestra, come si fa?
Allora, intanto l'arzilla è la razza, quindi traduciamo la parola romana in una parola comprensibile.
Esatto. Ecco, non capivo bene, argilla o...
non capiva bene, però con l'arzilla, vai.
E quindi la razza è un pesce molto delicato, è un pesce che insomma anche molto economico, se si trova però, è facile da pulire perché non ha la lisca, insomma è molto semplice, è una minestra, sai che a Roma le minestre si amano, cioè le amiamo molto, facciamo pazze patate, risendivia, e broccolo e argilla è un altro grande classico, quindi broccolo comunque cotto poco, insomma rimanga un po' croccantino in questo brodo di pesce, in questi pezzettini di pesce, è molto goloso però anche molto dedicato allo stesso tempo, è piacevolissimo. Poi come dici tu è una ricetta tradizionale,
diciamo, è perché noi a Roma non ce la tiriamo, ma scusa, mi sta venendo proprio il momento grande raccordo anulare, ma broccoli e arzilla, se noi fossimo francesi per esempio, broccoli e
sì,
arzilla, no, sei d'accordo? Cioè per il tipo di gusto, di delicatezza di gusto, di scelta dei contrasti, broccoli e arzilla è un piatto da alta cucina francese, o sto delirando? Volete togliermi il saluto? Fatelo.
No, ma no, anche da Francesca, alta cucina italiana, però sai qual è il problema? Che l'arzilla, non sapevo si chiamasse così la razza, ci sono alcuni momenti, tipo un mese fa più o meno, che al mercato non veniva comprata, per cui erano più quelle che buttavano che quelle che recuperavano.
L'abbiamo
finite. Poi quando ci siamo accorti
che abbiamo finite tutte noi.
Difatti, ma c'è questo problema sulla razza che pochi, non molti, conoscono o apprezzano, perché poi dopo un giorno, Francesca se mi confermi, prende quel profumo,
sì,
un po' di ammoniaca, sì, per cui non va bene.
Non va bene, però va fatto, cioè anche nel pesce bisognerebbe sapere quando comprare il pesce, cioè anche il pesce ha le sue stagionalità e i suoi segreti.
E grazie a Francesca,
grazie
Romano,
Francesca,
abbiamo fatto
complimenti,
il prosciutto quest'anno,
complimenti
insieme.
Per la tua
ci
carriera.
Siamo divertiti,
ciao,
tantissimo. Io continuo a mangiare prosciutto tutti i giorni perché devo in qualche modo devo smaltirlo e devo dire che è meraviglioso, quindi è un piccolo sano quotidiano piacere. Va bene, ci fermiamo per un attimo, poi torniamo perché fra poco c'è lo
spazio
news,
di cavolfiore,
altre due ricette, poi gli Sassoldani, un'altra grande ospite fra poco.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, puntata dedicata prevalentemente al cavolfiore, anche al broccolo, abbiamo sentito Francesca portare
la famiglia.
Il Roman Pride. Allora, il cavolfiore, per chi non lo sapesse, fa parte della famiglia di Brassica oleracea, caratterizzato da un'infiorescenza detta testa o palla composta da peducoli fiorali. Ora tu penserai che io mi sono mangiato... No, sto leggendo.
Lo dico chiaro,
ma non posso sapere i peducoli fiorali. Dai, adesso vale tutto.
Peduculo fiorale sarà nella prossima ricetta.
Sì, ho capito ricetta. Il concetto.
Allora, nella prossima ricetta.
Adesso lo facciamo. Ha numerose varietà in base all'epoca, però siamo perfettamente dentro, perché quello precoce è ottobre, poi c'è questo adesso, cioè meglio, il precocissimo è ottobre, adesso siamo ancora nella fase precoce, e poi c'è il tardivo che va fino a maggio addirittura, no?
Maggio, però vabbè, per un clima come quello della mia regione, della mia zona, possibilmente lo usiamo da novembre, dicembre, gennaio. Ecco, questi sono i tre mesi più importanti per la nostra tipologia di broccolo. Poi tu sai di cavolfiore, ce ne sono, negli ultimi anni ne sono usciti di diverse qualità, pigmentate in maniera diversa, per cui la prossima ricetta sarà fatta con un cavolfiore viola,
perché esistono viola, verdi e gialli pure,
sì,
no?
Gialli assolutamente, e devo dire che sono di qualità, c'è tracciabilità del prodotto, sono tutte cose che possono aiutare a fare e a divertirsi anche un filo di più nella cucina. Questo piatto è molto semplice, facciamo una vinaigrette, che si può chiamare così, un'emulsione fatta con olio e un goccio di aceto o limone, succo e un succo di zenzero, lo teniamo da parte. È molto semplice questa ricetta, per cui prendiamo invece il cavolfiore, i fiori del cavolfiore, i primi pezzettini, li tagliamo con una mandolina molto fini, lasciamo cadere cadendo dalla mandolina alla nostra ciotola, si spezzano leggermente, per cui questa consistenza del cavolfiore tagliato in questa maniera ricorda leggermente il couscous, e la parte gradevole di questo piatto è proprio la consistenza croccante, un po' scivolosa, del cavolfiore, in questo caso viola, che condiamo con la nostra vinaigrette, lo zenzero, e poi molto semplice, a parte facciamo arrostire dei gamberi sgusciati, privati naturalmente dall'intestino, tagliati a metà, velocemente in una padella con un velo di olio, e serviamo la nostra insalata di cavolfiore viola, i gamberi sopra, e poi alla fine dei semi di sesamo neri tostati.
Bene, mi sembra perfetta questa cosa, ma sei bravo.
Cioè, la consistenza del cavolfiore tagliato così con la mandolina prende questo piccolo textura del couscous, ed è molto gradevole, anzi, volendo, aggiungendo anche un po' di zucchero moscovado, che è
a granella,
hai anche questo profumo leggero e dolciastro dello zucchero, è fantastico.
Mi piace, mi piace anche lo Spazio News, vai. Allora, partiamo dal pomodoro. L'ANICAV ci dice che l'Italia è sempre il primo trasformatore, e quindi insomma il nostro primato è salvo. Il pomodoro d'industria parla di 5 milioni di tonnellate nel 2020 e parla di numeri in crescita, più 7,6%. Questo è sono i milioni di tonnellate di pomodoro processato nelle campagne di trasformazione del 2020. Quindi più 7,6% rispetto all'anno precedente. Anche gli ettari messi a coltura crescono, ma crescono di meno, quindi vuol dire che c'è stato anche un maggiore utilizzo, perché crescono soltanto del 2%, mentre il prodotto cresce del 7,6%. Parliamo di 65.634 ettari. L'Associazione Nazionale Industriale Conserve Alimentari Vegetali, quindi ANICAV, racconta che tutto questo si inserisce in una situazione di crescita generale a livello mondiale, cioè il pomodoro sta bene in tutte le parti del mondo, ma in Italia in maniera davvero molto particolare.
È
quindi
più coccolato, direi, in Italia.
Beh, posso dirti, è il prodotto dell'anima, cioè io, esatto, penso che, no, anche un bambino,
concordo,
la pasta, lo spaghetto al pomodoro è la base di qualsiasi idea di alimentazione nel nostro paese, e in altre parti del mondo non è così. Sempre a proposito di bambini, visto che ho fatto un riferimento ai più piccoli, aumenta il consumo di frutta, in calo i dolci, e questa potrebbe essere anche una cosa sana,
una buona cosa.
Aumentano i bambini che mangiano frutta più volte al giorno, del 6%, quelli che hanno una conoscenza corretta di ciò che è sano mangiare, addirittura del 15%, diminuiscono i bambini che mangiano dolci, 7%, e quelli che lo fanno più volte al giorno, per il 6%. Tutto questo emerge dalla seconda edizione del progetto Vivi Smart, con Barilla, con Coop, con Danone, con Fondazione Barilla, con l'Associazione Nazionale delle Cooperative, con tutte le varie fondazioni. hanno fatto questa ricerca molto interessante in quattro città: Milano, Parma, Genova e Bari, quindi da nord a sud, 17 scuole, 106 classi, 120 insegnanti, e hanno capito che quello che emerge, facendola breve, è che c'è una maggiore consapevolezza del fatto che ciò che mangiamo poi incide sulla nostra salute e che quindi non bisogna abusare coi dolci, anche se sono ovviamente buonissimi. E poi gruppi d'acquisto solidale per 6 milioni, la spesa collettiva con il Covid diventa 4.0, con le app, con i social media, con le piattaforme evolute, addirittura con l'intelligenza artificiale, per una formula di spesa alimentare che esce così da una dimensione un po' volemose bene, un po' da volontariato. Io coinvolgo Franco Ferrario, presidente di Aquos.bio, che è una cooperativa nata 10 anni fa, se non sbaglio, no? Per farci raccontare qualcosa di più su questo progetto. Franco, ciao.
Franco, ciao, buongiorno.
Sì, ciao a tutti, buongiorno, grazie.
Che cosa fate esattamente? Innanzitutto, voi siete nati da un gruppo di gas lombardi piemontesi a Saronno, provincia di Varese. Avete sviluppato un modello veramente innovativo di filiera. E perché è innovativa sta filiera?
Ah, guardi, per una serie di questioni, racconto prima le più assolutamente concrete. È innovativa perché ha un livello di sostenibilità che io personalmente, per il mestiere che faccio, ritengo imparagonabile con qualunque altro, e tutto viene fuori da una cifra molto chiara, che fatto 100 il prezzo che paga il consumatore, il prodotto, la frutta, la verdura biologica di qualità che viene fornita, noi riusciamo a dare intorno all'85% di questa cifra ai nostri produttori, perché la nostra filiera è di un livello di efficienza, di sostenibilità, di spreco ridotto assoluto. Credo fare di meglio sia veramente molto difficile. Certo. Molto difficile. Tenete presente che noi lavoriamo smistando adesso una media di 15 tonnellate alla settimana di prodotti in 140 a persone che stanno in 140 comuni di 6 province lombarde più un paio di piemontesi, diciamo limitrofe, e lo facciamo prendendo dei prodotti che arrivano nel nostro magazzino, diciamo, di riferimento centrale tra il giovedì sera e il venerdì, e il sabato mezzogiorno tutte queste tonnellate sono nelle case delle persone.
Certo.
Con una velocità di distribuzione pazzesco, assoluta.
E il metodo della qualità, Franco, di questo?
Allora, noi abbiamo un grandissimo attenzione al tema della qualità. Io che lavoro con le multinazionali vi dico che abbiamo dei sistemi di qualità estremamente sofisticati e raffinati. Intanto noi acquistiamo solo per statuto prodotti biologici certificati da certificatori riconosciuti, non chiacchierati, insomma, di qualità. Due, abbiamo un'attenzione molto grande non solo alla qualità ma alla biodiversità. Tenete presente che noi abbiamo in listino, arriviamo ad avere in listino nell'arco del periodo circa 15-18 varietà diverse di mele, di cui mele antiche, abbiamo il broccolo di Creazzo, le infiorescenze dell'aglio gigante, tutta una serie di prodotti di biodiversità che ci teniamo molto a sostenere, insomma.
E i costi di questi prodotti?
Allora, noi riusciamo ad avere costi, devo dire, difficilmente paragonabili. Io vi dico soltanto che oggi il nostro listino, se volete ve lo leggo in tempo reale.
Un cavolfiore cosa costa?
Abbiamo le zucchine biologiche certificate a 1,90 € per il gas.
Ecco, il cavolfiore invece?
Il cavolfiore, adesso abbiamo i broccoletti, i cavolfiori non li abbiamo ancora, i listini li abbiamo a 1,80 €, abbiamo le carote a 1,40 €, le finocchie a 1,70 €, le bietole a 1,70 €, abbiamo delle mele, non so, per esempio queste mele anche un po' particolari, le mele Crimson Crisp a 1,70 €, delle Golden a 1,55 €, perché avendo una filiera molto molto corta, molto molto ristretta, noi non operiamo sul venduto, cioè si raccoglie l'ordine durante la settimana entro la domenica per la merce che verrà consegnata il sabato, quindi si sposta solo quello che viene venduto e non si scarta nulla.
Grazie comunque a Franco Ferrari, bocca al lupo per questo vostro progetto. Abbiamo qualche altra curiosità da dare sul cavolfiore? Per esempio, questa cosa che per conservarlo può essere messo sotto aceto, oppure invece per la giardiniera, anche della giardiniera?
Sai, è un altro vegetale molto, io li chiamo furbi, e oltre che buoni, perché ti aiutano.
Sei furbo come un cavolfiore, si dice.
Buono come un cavolfiore o come un sedano rapa, che a te non era
Paolo Corleone, sei furbo come un cavolfiore. Sì.
Quindi c'è, come dicevamo, nel sedano rapa sono delle verdure che magari vengono poco poco valutate, perché probabilmente perché si sbaglia anche a cucinarle, perché quando cucini il cavolfiore in casa sai che c'è sempre questo odore
lievissimo,
intenso,
lievissimo.
Allora i nuovi cavolfiori devo dire che un po' di odore lo hanno perso, non so per quale motivo, non voglio andare nella parte scientifica, però ti posso dire che sono furbi perché hanno poco scarto. Noi quest'anno nella nostra trasmissione parliamo di anche economia applicata, per cui come il cavolfiore, come abbiamo fatto e come faremo con altri ortaggi o altri frutti, ci può aiutare a riempire il piatto facendoci del bene. Perché certo, ricordiamo che è verdura.
Assolutamente. Va bene, ci fermiamo. Fra poco, SOS Soldani, vi ricordo, 349-239-0191. Abbiamo un'altra grande ospite e abbiamo anche un'altra ricetta e poi varie ed eventuali. Fra poco.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, ultimo blocco di Mangia come parli, questa puntata dedicata al cavolfiore. Abbiamo parlato e tenuto alto anche però l'onore del broccolo romanesco con Francesca Romana Barberini. Adesso abbiamo una grande, un'ambasciatrice del gusto, presidentessa degli ambasciatori del gusto, chef e patron di Glass a Roma, Cristina Bauerman. Come stai?
Ciao Cristina, benvenuta.
Grazie del tuo tempo. Grazie per avermi invitato, un onore.
Allora, parto io, Cristina. Allora, come siamo messi? Com'è lì a Roma? Cosa stai pensando? Come ti stai attivando per io spero, la prossima riapertura?
Allora, la situazione è molto complicata, ma io non credo che sia complicata per quello che sta succedendo. Io credo che si diventi molto più complicata perché c'è un senso di confusione pazzesco. Cioè, anche questo cambio, stamattina seguivo questo cambio di colori delle regioni, veramente difficile adattarsi nell'arco veramente di pochissimi minuti ad una nuova vita. Quindi io credo che la confusione dettata in questo momento anche dalla continua emissione di questi DPCM, ormai è diventata una barzelletta, cioè vediamo quando è il prossimo, credo che abbia creato un senso di insicurezza e di confusione che ha fatto il resto. Come mi sto preparando? Innanzitutto sto cercando di galleggiare, questo secondo me è il motto che deve guidare tutti quanti, cioè cercare di navigare a vista e galleggiare. Il scopo principale: riuscire a coprire soltanto i costi. In questo momento nessuno, penso, abbia intenzione o abbia la volontà o come posso dire, l'ambizione di guadagnare tanto o di guadagnare, appunto. Certo. Secondo me la cosa più importante è navigare, galleggiare,
passare a nuttata, come dicono a Napoli, no? Perché prima o poi passerà.
Esatto.
Senti, io posso chiederti una cosa su Glass, nel senso che, vabbè, oggi è una puntata molto romana, prima abbiamo sentito Francesca Barberini. Io trovo molto interessante questa cosa, perché è chiaro che Roma ha un'identità, una forza, se vuoi è anche un po' stereotipata nella visione che da fuori c'è della città, però in realtà Roma è stata sempre città aperta alle contaminazioni, aperta alle esperienze. Glass mi sembra che veramente incarni questo tipo di spirito, perché è trasteverino doc, ma aperto a tutta una serie di incontri,
con un'esperienza,
contaminazioni. Come reagiscono i romani a questa idea?
Allora, fino ad ora devo dire molto bene, nel senso siamo partiti da 16 anni e mezzo, quindi appunto, in realtà va molto bene. Perché secondo me c'è appunto anche la voglia da parte del romano stesso di avere qualcosa di diverso rispetto al mondo tradizionale. Io dico sempre che nella maggior parte delle trattorie, quindi parliamo della ristorazione della fascia media, c'è una specie di flatline nel menù, cioè i piatti sono sempre gli stessi, poi ovviamente c'è chi lo fa meglio, c'è chi lo fa peggio, ma comunque la proposta sembra sempre uguale. E quindi avere un ristorante o più ristoranti, che appunto il mio ristorante veramente sono 16 anni che propone una cucina che io definisco contaminata da tantissimi anni, in realtà porta a una buona clientela curiosa di sperimentare qualcosa di nuovo. Ora, il format che mi sono inventata, perché per me la cosa più importante nell'ambito manageriale è quella di non tradire il concept del ristorante. Certo. Cioè, il ristorante per me non può cambiare vestito come si cambia un vestito, non può cambiare ogni giorno come se si cambiasse un vestito. Il concept deve rimanere quello. Poi ovviamente uno può addobbarlo, può avere degli accessori. E quindi in questo caso mi sono inventata questo pop-up all'interno di Glass, quindi è come se utilizzassi le mura per questo concept, che è simile a Glass ma non è Glass. Quindi dico, sapete quella bottiglia che avete in cantina da 3 anni e che avete sempre aspettato l'occasione giusta per aprirla? Beh, questa è l'occasione giusta, questa, quindi io propongo un menu degustazione, puoi portare anche 10 bottiglie di vino, io ti faccio gratuitamente il servizio per 10 bottiglie di vino e basta. Però in questa maniera, praticamente navigando,
per esempio, adesso e hai tanta richiesta, Cristina, di questo
che... Segla,
allora guarda, abbiamo fatto un buon weekend,
vabbè, Bauer, ma anche dobbiamo dire, ci vediamo a Trastevere, ci sono posti peggiori comunque, no?
Trastevere.
Grazie Cristina, e teniamoci uniti con gli ambasciatori del gusto, insomma, facciamo anche un po' noi da portavoce con Radio 24.
Ma assolutamente, lo facciamo.
Qualsiasi cosa, Cristina, si potesse o potessi pensare tu per il nostro gruppo, per il nostro settore, noi siamo assolutamente disponibili.
Sì, che non sia una cosa corporativa fine a se stessa, ma che sia invece il fatto di rendersi conto che si possono fare tutti. Lo stesso discorso riguarda lo sport, me ne occupo anche lì, abbiamo fatto appelli, contrappelli, non è che per forza bisogna stare aperti, l'importante è che se devi stare chiuso poi ci sia un ristoro vero e poi ci sia un sostegno per quando si ripartirà. Questa è la cosa fondamentale, evitare che la gente vada a casa in questo momento qui, e poi usare buon senso, anche perché molti ristoratori, lo sappiamo, hanno fatto anche investimenti per rendere i propri posti COVID free con tutte le precauzioni del caso. Grazie
Cristina.
E adesso SOS Soldani, vai SOS Soldani. Alberto da Treviso, sentiamo Radicchio.
SOS Soldani.
Ciao chef, sono Alberto, un tartufaio di Treviso. Volevo chiederti un consiglio per una ricetta del tartufo uncinato, come usarlo a tavola.
Ma io direi, naturalmente, uncinato è una qualità di tartufo che si può utilizzare, magari naturalmente pulendolo bene, e poi utilizzando, io aggiungo sempre il mio perfetta. Perché poi la differenza su qualsiasi tipologia di tartufo, che possa essere un uncinato, che possa essere un bianco, che possa essere un nero, un pregiato, anche uno scorzone, la fa l'attrezzo con cui tu lo tagli, per cui ogni tipologia di tartufo può essere utilizzata, anzi deve essere utilizzata un attrezzo particolare. Qui utilizzerei naturalmente il mio perfetta.
Bene, molto bene. Marco da Avellino.
Ciao chef, le confesso che al supermercato ho comprato per errore il coriandolo e pensavo fosse il prezzemolo. Ora non so cosa farmene, mi dà dei consigli su come usarlo e con quali ingredienti abbinarlo? Grazie.
Coriandolo è nettamente diverso, è un po' simile, però poi alla fine il gusto è totalmente diverso.
Prezzemolo
è una foglia schiacciata uguale a quella del prezzemolo,
che leggermente più compatta.
Ma si può fare anche una maionese, si può fare anche una salsa verde molto alternativa, si può usare la foglia di coriandolo. Fa parte delle erbe fini, cioè quelle erbe delicate, tipo dragoncello, cerfoglio, coriandolo, maggiorana, si può aggiungere origano fresco, mentre invece quelle che dicevo prima, un po' più grezze, sono il rosmarino, quelle parte di corteccia.
Qual è in assoluto l'erba irrinunciabile? Vediamo, sbagliare questa.
Secondo me tu dirai basilico.
Ma certo.
Vabbè, ci sta.
Io dirò basilico. Il basilico è una roba estasiante.
Però sai, scopri tanti profumi diversi,
certo,
molto eleganti.
Anche il rosmarino è buono, il prezzemolo. No, ma anche il coriandolo è buono.
Ti provo col mio spaghetto ultimo che avevamo fatto.
A cerfoglio?
Un tempo fa, no, col basilico mentolato, che ha un profumo leggero di menta, per cui anche lì vedi che c'è un po' l'iniezione del profumo della menta col basilico, non te lo immagineresti. Allora,
ragazzi,
però è molto buono.
Quanto è buono il basilico? No, veramente io sono...
No, ci sta.
Anche tipo un pomodoro.
Guido da Bergamo, andiamo.
Salata di pomodori, vai Guido da Bergamo.
Buongiorno chef, sono Guido dalla provincia di Bergamo. Mi piace molto il whisky e vorrei sapere dove lo potrei utilizzare. Che in una ricetta che non sia l'Irish Coffee, grazie.
No, okay.
Io do il libro a Guido, perché mi ha anche un po' inquietato.
Sì, no, diamo
Guido
una bella ricetta, è chiaro.
Glielo do a lui.
Io farei un po' di burro fuso, aggiungerei, lo insaporirei con un po' di whisky, magari un turbato un po' intenso, e poi farei cuocere a 60 gradi più o meno, quindi a bassa temperatura, una lombata di coniglio. Questo è.
questo è. Hai vinto pure il libro.
Secondo me, Guido, può andar bene. La domanda ci stava, sì. Il profumo di una carne cucinata, anche la risposta. Sì. Non batti coniglio con whisky, secondo me è perfetto.
Vellutata di cavolfiore, uova arancioni, profumo di limone, rafano, hai un minuto.
Assolutamente, qui creiamo, prendiamo il nostro cavolfiore, lo tagliamo a piccoli pezzi, lo cuociamo con 200 grammi di cavolfiore più o meno, con 200 ml di acqua, 300 ml di latte, lo scogliamo, lo facciamo frullare mantenendo leggermente un po' dell'acqua di cottura nel caso dovesse essere troppo denso, quindi otterremo una vellutata, una cosa molto delicata, regoliamo di sale. Per il cavolfiore cuociamo altri 100 grammi di ciuffi di cavolfiore, li manteniamo molto al dente, in questo caso utilizziamo un cavolfiore viola. Prima ho utilizzato per la vellutata un cavolfiore bianco. Li scoliamo dopo un minuto, li saliamo leggermente, li teniamo da parte. Cosa facciamo? Poi assembliamo il tutto, disponiamo al centro dei piatti la vellutata di cavolfiore, i ciuffi di cavolfiore molto al dente e 80 grammi di uova di trota, quelle molto consistenti che arrivano dal nord-est Italia, e magari qualche fogliolina di erba. A questo punto, se lo trovassimo, secondo me è difficile, delle foglioline di basilico, come Pier mi ha chiesto.
Perfetto, vabbè ragazzi, mi pare tutto bene, no?
Cavolfiore, cavolfiore per tutti in questo periodo, certo, è il momento adesso, buono, broccolo, adesso, cavolfiore,
adesso, però andiamo su,
nutriamoci
cosa,
di questo.
Andiamo su una cosa un po', mi fai un po' godere in maniera seria le prossime puntate?
Sì, facciamo la cipolla.
Dice, cipolla, no, mi piace, abbiamo appena fatto l'aglio però.
Aglio, cipolla, no, adesso vediamo, sorpresa.
Un bel
sorpresa.
Pesce, un bel pesce di quelli sorpresa. Belli grassi.
Ma guardate che non
terbia.
È che io decido i temi e poi lui li mangia in diretta, è proprio attaccato al cibo in questa maniera come sentite ragazzi.
Mica grave.
Ecco, ciao. Ciao.
Ciao.